È più 68 di sta canzone, che cosa c'è, scusa?
Ma probabilmente la nascita dell'anno della nascita della persona che ha il telefono. Sentiamo un po' chi è, pronto?
Pierpaolo Capovilla, ciao Pierpaolo.
Ciao a tutte, ciao a tutti, è un piacere essere con voi.
Grande, grande.
Per noi è un grandissimo piacere averti qui e ti abbiamo, come dire, coinvolto perché abbiamo scoperto andando a cercare che tu sei nato nel 68, ma poi soprattutto perché, come dire, tu di politica attraverso la tua arte te ne sei sempre occupato e quindi abbiamo pensato chi meglio di te per cercare di darci una visione prospettica, direi, di quello che è stato quell'anno, cioè dalla visione di oggi, insomma, a te che cosa resta di quell'epoca?
Sì, tu mi stai dicendo chi meglio di me, io in realtà non mi sento la persona più indicata. Io sono nato nel 1968, nel 68 ero appena nato, insomma. Tra l'altro sono nato esattamente lo stesso giorno di Fabrizio De André.
Ecco. Ah, però.
Ah, ecco, no, e non capito? È un caso, secondo me.
No, è sicuramente un caso, andiamo.
Pierpaolo, per me sei grandissimo, che ti devo dire? Lasciamele dire queste cose, dai.
Troppo
prenditele,
grazie,
tutte.
Vabbè, per noi, secondo noi non c'era nessuno di meglio, infatti abbiamo chiamato te. Allora, ti faccio una domanda precisa, perché prima abbiamo avuto ospite Marco Pratellesi, un giornalista che ha curato una mostra proprio sul 68, e il titolo della mostra è Dreamers 1968. Lui ha esordito dicendo: quello che ci lascia il 68 è il sogno. E allora io la ribalto a te. Quel sogno è stato infranto, disilluso, o è un sogno che ancora è vivo, secondo te?
Mi viene voglia di amorevolmente dissentire da questo concetto del sogno.
Sentiamo.
Mi viene in mente John Lennon, no? They say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Beh, io non sono proprio d'accordo. Io credo che nel 1968 ci sia stata innanzitutto una spinta sociale straordinaria verso la democrazia, ma non verso una democrazia liberale e liberista così come la conosciamo e la speriamo oggi, ogni giorno. C'è stato un riflusso spaventoso, sì, dal punto di vista politico nel nostro paese e nel mondo, ma una democrazia nel senso di una democrazia realizzata, cioè di una democrazia socialista. Sono venuti meno nei nostri anni, nei decenni, piano piano, perché i grandissimi cambiamenti, quelli cruciali, avvengono in modo graduale, come ci suggerisce lo stesso Noam Chomsky. Soltanto gradualmente riusciamo a far digerire alla classe operaia, alla povera gente, agli esclusi, agli emarginati, dei cambiamenti fondamentali che li escludono, li emarginano ancora di più. Ecco.
Sì.
È venuta meno nella contemporaneità della spinta socialista del 68, che c'era, era fortissima e che peraltro, per esempio, determinò la chiusura dei manicomi. È impossibile pensare che a quella minoranza egemonica che si fece strada nella cultura psichiatrica italiana, quella di Basaglia, no? E sì, che riuscì a chiudere i manicomi. Noi siamo l'unico paese al mondo che li ha chiusi, ecco, ci è voluto tanto tempo, però li abbiamo chiusi. È impossibile pensarlo senza una straordinaria spinta sociale.
Certo.
In quegli anni,
se non sbaglio, 10 anni dopo esatti, vero? Il 78 fu la legge Basaglia.
Esatto. Nel maggio del 78.
Vedi, precisione, ecco, proprio di,
sì, e c'erano,
del
e
decennio.
C'erano i grandi artisti che andavano a suonare nei manicomi per poter aprirne le porte. C'era una condivisione degli ideali, una comunione di idee che rendeva la società italiana particolarmente vigile e particolarmente progressista. Forse fu il paese più progressista in tutta l'Europa occidentale. Ricordo che negli anni 60, negli anni 70 il Partito Comunista Italiano era in assoluto il partito comunista più forte di tutta l'Europa dell'Ovest.
Certo.
E, a proposito di questa, perché a me interessa molto questa cosa dei manicomi, io ne ho approfondito molto, insomma, se, ti faccio una domanda molto così brutale, molto netta: dove sono andati a finire secondo te i tra virgolette pazzi che erano nei manicomi una volta
aperti?
No,
ma guarda, fu lo stesso Basaglia, nell'immediatezza delle circostanze politiche, quindi nell'immediatezza della promulgazione della legge a mettere in guardia sia e l'opinione pubblica e il legislatore che l'ideologia manicomiale sarebbe riemersa in un modo o in un altro. Sì. I manicomi sono stati chiusi in realtà alla fine degli anni 90 in Italia da una certa ministra della sanità, si chiama Rosy Bindi, ecco, esatto. Che sia benedetta, che sia benedetta. Che è stata probabilmente la migliore ministra della sanità che abbiamo mai avuto nella storia repubblicana. Ci ha voluto tanto tempo, quindi i cosiddetti matti, che matti non sono, ma sono semplicemente persone che hanno una visione diversa, alternativa delle circostanze sociali e storiche in cui vivono. La dico in maniera un po' manichea, se vogliamo, lo so che non è esattamente così, ma da un punto di vista più, diciamo così, generale, in realtà il disturbo psichico è un disturbo sociale, penso io. Ma perché non ci si riconosce? Sono persone più sensibili degli altri che non riescono a riconoscersi nelle circostanze storiche e nella società in cui vivono, perché la sentono perfettamente insufficiente, inadeguata alle proprie stesse esigenze. Queste persone finiscono adesso negli SPDC, nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che sono i manicomi miniaturizzati, diciamo, che ci sono in 323 unità ospedaliere nel nostro paese. Di queste 323, soltanto 23 SPDC in Italia sono non restraint, cioè a porte aperte, dove non si lega nessuno. Negli altri 300 invece purtroppo si chiudono le porte e si lega ancora. La strada per la chiusura sociale, come dire, quindi del manicomio in Italia non è ancora stata tutta percorsa, ci vorranno ancora alcuni sforzi, ma siamo a buon punto, direi.
Ti si vuole molto bene, Pierpaolo.
È bellissimo. Ecco. Questo
ti si vuole molto molto bene. Fattelo dire.
Io dico sempre: finché mi vogliono bene va tutto bene.
Hai visto? E allora va benissimo.
Finché mi vogliono male, allora sì che diventa,
ma lasciali perdere. Ma che tempo,
intanto ci stanno pure quelli, ma li lasciamo parlare. Questo argomento ci piace molto, tra l'altro penso che gli dedicheremo anche una puntata in futuro, perché comunque è molto interessante.
Io sarei molto felice di essere con voi nel caso vogliate.
Vabbè, adesso ti vogliamo bene, però non è che ci puoi stare sempre solo tu, per Paolo.
Allora potremmo invitare il mio caro amico psichiatra e psicofarmacologo Piero Cipriano, che vive a Roma.
Caspita,
ha scritto libri negli ultimi tempi, ha scritto una trilogia bellissima, la cosiddetta trilogia della riluttanza. Il primo libro si intitola La fabbrica della cura mentale, il secondo Il manicomio chimico, il terzo è La società dei devianti, che potrebbe dire cose illuminanti a proposito della situazione, delle condizioni della cura psichiatrica in Italia.
Ce la segniamo questa cosa, perché sicuramente ci torneremo sopra. Io adesso però volevo riportarti un po' sull'argomento iniziale, ovvero sul 68 e soprattutto sul fronte sociale, no? Perché era quello di cui stavamo parlando poco fa. Abbiamo detto, dal punto di vista politico, molte delle rivoluzioni che si erano innescate poi hanno subito una controrivoluzione reazionaria, no? in un certo senso. Quello che forse è rimasto, però, in maniera così rovinata, possiamo dire, rispetto
distorta,
esatto, stavo cercando la parola, non mi veniva, in maniera distorta, è un po' questo senso che tutti quanti possono essere protagonisti, tutti quanti possono dire la propria anche quando non hanno niente da dire. Non è un po' poi quello che ha portato all'antipolitica, al populismo, al movimentismo, all'antiscientismo
di oggi?
Posso
essere antidemocratica completamente in questo momento? Oppure ce l'hai le cose da dire, ma sono delle grandissime cazzate? Anche questo.
Sì, oppure pensi di aver qualcosa da dire, ma in realtà stai solo riempiendo i social network,
farneticando.
No? Non è un po' questo, non è un po' un figlio deviato del 68?
Non credo, io credo che invece sia il manifestarsi di quello che Marx chiamava sussunzione capitalistica. Il capitalismo sussume le lotte operaie, cioè le fa proprie e le trasforma, sussume la lotta di classe, non semplicemente la lotta operaia, la fa propria la lotta di classe e la trasforma in qualcosa di completamente diverso da sé. Io credo che il social network sia l'espressione forse la più avanzata in questi, nella nostra contemporaneità, in questi ultimi anni, proprio di questa straordinaria forza che ha il capitalismo di sussumere, quindi di far proprie, e per eterogenesi dei fini, direbbero i filosofi, di modificare, di rimodulare, di cambiare completamente, il principio da cui sono nate queste queste forze e queste e questi straordinari desideri che sono biopolitici di partecipazione, di comunione, di interlocuzione democratica fra di noi. Non c'è nulla di meglio che Facebook o Twitter per ridurre l'opinione pubblica o l'opinione, per esempio l'opinione del singolo in una perfetta nullità. Questo singolo che esprime il proprio parere, il proprio punto di vista sulla vita, sul mondo, su una singola circostanza, no? Lo farà con tutta la forza che ha in cuore, no? E non servirà assolutamente a niente, perché è stata nullificata, è stata reificata, è stata sussunta, capitalisticamente sussunta dal sistema attraverso il social network stesso.
Dovremmo l'illusione di potersi esprimere, insomma.
Certo, l'illusione di potersi esprimere, però dentro il caos qualsiasi voce, anche la più possente, colui che urla di più, rimane comunque un rumore di sottofondo, cioè diventa e rimane un rumore di sottofondo.
Certo.
Voglio ancora provocarti su una cosa, perché so che tu ami tantissimo Pasolini, insomma hai così tante volte dedicato dei reading a lui, e questo diciamo accomuna anche noi. Pasolini, come tu sai benissimo, all'epoca fu portatore di un punto di vista molto
originale, eretico.
Esatto, molto unico, oserei dire, all'epoca tra le voci, appunto, che degli intellettuali, perché tra gli studenti e la polizia, negli scontri delle occupazioni, lui si schierò con i sottoproletari in divisa, come li chiamava lui, quindi contro gli studenti
però
borghesi.
Lui si riferì ai fatti di Valle Giulia in particolar modo. Dimmi.
Lui disse, insomma, la frase che è rimasta è: vi odio, cari studenti. Rispetto a questa polemica ancora viva oggi, tu come ti poni? Ecco.
È artificiosa questo mantenere in vita nell'oggi. L'osservazione pasoliniana è perfettamente artificiosa, perché oggi, today, ecco, il poliziotto non è un rappresentante del sottoproletariato della società, proprio per niente. Molto spesso è piuttosto lo studente che cerca di, non sempre ovviamente, però piuttosto lo studente che cerca di darci un percorso di conquista, di emancipazione sociale. No. Non è più, la nostra società è completamente diversa. Quando gli studenti oggi si scontrano con la polizia, contro la buona scuola, per esempio, no? Ecco, quindi per il diritto di tutti a poter studiare, a potersi avvalere di una istruzione superiore e di qualità, e vengono picchiati dalla polizia. Ecco, la situazione è completamente diversa. Chi usa, penso io, non è che la mia opinione, chi usa la massima pasoliniana ancora oggi, o lo fa in cattiva fede, secondo me, o lo fa inconsapevolmente, cioè certo. È una perfetta espressione di una, come dire, di una inconsapevolezza, di una ignoranza del percorso storico che nel frattempo c'è stato nel nostro paese. Non è più lo stesso paese, negli anni 70 eravamo un altro paese.
Certo,
okay?
Certo,
è un po' paraculo, si dice qui a Roma, ecco, per tradurlo.
Paraculo è una parola perfetta.
E anche un po' inconsapevole, direi, spesso e volentieri.
Scusa
la voce,
allora,
per
uno cita Pasolini, magari uno ci... Perdonatemi, uno cita Pasolini magari con tutta la sua buona volontà, con le migliori intenzioni, però se, dal mio punto di vista lo cita a sproposito, perché Valle Giulia, indubbiamente, i poliziotti, la celere, erano i figli degli operai, e gli studenti invece erano figli della borghesia che andava all'università e che si era messa in testa delle idee rivoluzionarie. Ecco, ci fu lo scontro, gli studenti vinsero quello scontro e Pasolini non ne gioì affatto. La sua osservazione fu, dal mio punto di vista, fu esatta, pungente, ovviamente, ficcante e pungente, ma oggi come oggi non è assolutamente la stessa cosa.
E direi anche coraggiosa, insomma, no?
Io quando vedo i nostri ragazzi universitari, sì, che scendono in piazza con grande coraggio, magari si pigliano le manganellate, gli schiaffoni, certo, dalla polizia. Io, a me viene da dire, complimenti ragazzi, siete il nostro, certo, futuro, sì, siete la nostra speranza. Non state facendo niente di male, state difendendo i vostri diritti.
Sono d'accordissimo. Senti, per Paolo, intanto grazie per questa, insomma, per averci riportato il tuo pensiero, che per noi è importantissimo. Ti volevo fare una domanda, in realtà, che non c'entra veramente nulla in questo momento, forse sì, in qualche modo. Una domanda musicale sulla situazione attuale. Ecco, tu sei ottimista, pessimista, realista o cos'altro riguardo la situazione che c'è in questo momento anche nella scena indipendente, indipendente
in Italia o nel mondo?
No, ti chiedo nello specifico in Italia.
Perché,
non mi odiare,
ma ci sta la differenza, no?
Vabbè, dai, secondo me nel senso, visto che stiamo parlando in questo momento, abbiamo appena parlato di Pasolini, ti volevo chiedere proprio la situazione attuale in Italia, perché comunque è un microcosmo rispetto al mondo intero. Vediamoci un attimo,
certo,
questa,
certo,
parte qua.
Certamente, e ciò che sento, ciò che ascolto della musica indipendente italiana, quella che va per la maggiore oggi come oggi, non mi piace, anzi un po' mi ripugna.
Oh, evviva,
hai ragione a dire che ti vogliamo bene.
Mi fa proprio schifo, vabbè.
Sei un grande.
92 minuti di applausi.
No. Anche a noi ci fa schifo, Pierpaolo.
Io vorrei tanto, mi piacerebbe riemergessero i grandi musicisti. Sì. Arridateci Pino Daniele, capito?
Grande. Beh, ci basta questo.
Gli leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati per lui.
Sì,
dai, proprio in chiusura, perché i nostri ascoltatori ci tengono a salutare.
Pierpaolo, stai attento a te, perché ci sono dei messaggi veramente.
Intanto
brutali.
Massimiliano, che dice: che ospitone ci avete oggi, l'abbiamo letto prima, e ti voleva salutare, quindi noi ti riportiamo i suoi saluti.
Ciao Massimiliano.
C'è Simone che dice, pensando di essersela persa all'inizio, ci aveva scritto: me la so persa, l'immortacci mia. Invece gli abbiamo detto: guarda che ancora dobbiamo fare. Quindi era felicissimo per questo. E Pietro Greco ci dice: tutto quel periodo, il periodo del teatro, ma anche il disco di Pierpaolo, Paolo Benvenue insieme a Giurato, per me sono le cose più belle dell'underground. Ha usato questo termine che ci piace.
Non posso che ringraziare l'interlocutore.
E l'ultimo, in realtà ce ne sono tanti altri, però questo ci piace, perché quando abbiamo annunciato l'intervista dice: gran bel colpo, un vero intellettuale libero, come ce ne sono pochi ormai.
Io ringrazio tantissimo, tantissimo soprattutto per l'aggettivo libero.
Esatto, ma guarda, ti posso dire una cosa veramente col cuore, perché avrei capito, insomma, che se ti abbiamo cercato c'è un motivo veramente di stima incredibile. Io, Ilenia, necessito di figure come la tua, perché è importante, mi fa sentire viva. E questa cosa per me è importantissima.
Ascoltami,
ti ringrazio.
Mi commuovi, Ilenia, giusto?
Ilenia, sì, sono Ilenia.
Ilenia, ascoltami, io non mi sento diverso da tutti gli altri, io mi sento un cittadino di questo paese e sento che la mia persona fa parte del consorzio umano in cui insiste la sua esistenza. Ecco, io sono... Forse sono un primus inter pares, ma l'inter pares viene prima del primus, ecco. Sono parte della società e vorrei, il mio lavoro è indirizzato al, come dire, l'obiettivo del mio mestiere, del mio lavoro, vuole essere quello di cambiarla questa
certo,
società. Io sono da sempre conquistato dall'idea che veniamo al mondo per cambiarlo questo mondo, non per lasciarlo così com'è, e per dare alle future generazioni un mondo migliore. Questa forse è la prima volta nella storia moderna,
sì,
diciamo nell'ultimo secolo, ecco, quindi sì, circostanziamo un po' questa modernità, quindi nella contemporaneità è la prima volta che lasceremo alla prossima generazione un mondo decisamente peggiore di quello che abbiamo ricevuto in eredità. E questo, e su questo dato di fatto dovremmo tutti interrogarci, credo.
e cercare di creare un mondo più giusto e libero, se vuoi.
Dobbiamo tornare in piazza, ragazzi, dobbiamo tornare in piazza.
E andiamoci, Pierpaolo, noi ti chiamiamo, diciamo, dai, andiamo, e noi stiamo
anni,
là pronti.
50 anni
io
dopo.
Non vedo l'ora.
Dai, facciamo
posso
rivivere.
Una...
Certo.
Posso raccontarvi una piccola cosa che mi è successa tempo fa?
Certo.
No? Vicino a casa mia, io in questo momento sto interloquendo con voi, io sono a casa mia, a Venezia, no?
Sì.
Ecco, a 50 metri da casa mia c'è un'osteria dove ci vanno tutti un po' gli alcolizzati del quartiere, diciamo. Ce ne sono tanti, ve lo garantisco.
Ci sono stata a Venezia, posso confermare.
C'è una signora che a me è sempre stata antipatica, perché era sempre sbronza fin dalle 10 del mattino, no?
Sì.
Continua, beve sempre, qui purtroppo la gente beve tanti spritz, no?
Sì,
un'ombrina, no? Da quelle
sappiamo.
Parti.
A me non piace, lo posso dire, perché a me non piace lo spritz.
Guarda, io ho smesso perché è proprio dannoso, no? Comunque,
sì.
Mi sono un po' antipatica perché è una, sai, una chiacchierona che parla sempre troppo, che dice sempre... Un giorno invece se ne sbotta fuori, sì, gridando proprio, era proprio sbronza, dice, ci vorrebbe un altro 68, dovremmo svegliarci tutti quanti, no? Da quel momento in poi...
È stata simpaticissima.
No, da quel momento in poi ho incominciato ad adorarla, quell'ubriacona, che splendida che sei, no? È una signora di 65 anni, quindi probabilmente... Sbronza o no, sapeva perfettamente cosa stava dicendo.
Certo. Assolutamente. Vabbè, se passiamo per Venezia, seriamente te lo sto dicendo, gli possiamo mandare
andiamo
un messaggio, cioè andiamo in questa osteria insieme?
Assolutamente sì.
Dai, e poi scendiamo in piazza.
O
l'osteria sta nella piazza.
Ve porto io.
Dai,
te ce porto. Dai, che bello. Allora, a noi piace pensare che quest'oggi nel nostro piccolo, nella nostra radiolina con la tua telefonata, un pezzettino di nuovo 68 l'abbiamo
dentro
fatto
di noi.
Dai,
sicuramente
nel nostro piccolo abbiamo messo un semino, l'abbiamo messo. Alla fine ognuno cerca di fare quello che può, no? D'altra parte,
certo, l'importante è non arrendersi,
mai. Il nostro programma si chiama Quando c'era lui il rock, quindi devo dire che il senso è quello, insomma, in qualche modo. Ti ringraziamo tantissimo, è promesso che ci rifaremo sentire, se ne avrai voglia, quando parleremo della legge Basaglia, perché mi è piaciuto molto quella parentesi e deve diventare qualcosa di più, deve avere un po' più di spazio nel nostro palinsesto.
Sarei felice di poter contribuire, assolutamente.
Grazie mille.
Grazie per Paolo, grazie veramente
grazie a voi, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori e buon lunedì.
Buona serata.
A presto, grazie.
Ciao.
Anche a voi.
Ciao.
Insomma,
mamma mia, ragazzi, io
sentiamo un po' di musica, perché sennò
mandala, perché sono commossa.
Groppo,
vai, e senti che canzone.